Oggi voi siete del corso avanzato, avete ascoltato le lezioni di Stefano Sandrelli, di immagino anche Gabriele Ghisellini che vi abbia dato, che vi ha dato un'infarinatura sulla relatività generale. Questa è una lezione difficile, però spero è difficile concettualmente, è difficile anche per chi lavora. E quindi io cerco più che altro potete intuire la grandezza di alcuni pensieri che hanno guidato, diciamo, i grandi fisici come Stephen Hawking, come Bekenstein, come molti altri, nello studio dei buchi neri, in realtà non per gli oggetti in sé, ma per le indicazioni che possono dare sui processi fisici, sulle leggi fondamentali, sulla scoperta di paradossi e come si possono risolvere. Quindi, sebbene vi ricorderò molto brevemente che questi buchi neri, pensiamo davvero, esistano come sorgenti cosmiche, in realtà questo è un territorio sconfinato di problemi legati a coniugare tre aree abbastanza diverse, ma che in realtà si sono sempre parlate in fisica e si devono parlare e si dovranno parlare in futuro, che sono queste segnate in giallo: gravità, termodinamica e meccanica quantistica, fisica dei quanti. Se vi ricordate, anche Stefano Sandrelli aveva parlato, diciamo, di queste tre grandi aree, soprattutto gravità e termodinamica ed elettromagnetismo. In senso classico erano stati scoperti e sviluppati a livello teorico fino alla fine dell'Ottocento, ma poi con la scoperta e la struttura del nucleo e dell'atomo era chiaro che le leggi della meccanica classica che regolano il comportamento dell'universo in realtà e della termodinamica non erano assolutamente in grado di descrivere in realtà il mondo microscopico, quello di cui in realtà noi siamo fatti. E quindi, insomma, sono aree che storicamente queste sono, diciamo, mature, e la fisica dei quanti ormai ha un secolo, però soprattutto la grossa sfida in un futuro sarà di sostanzialmente capire come riunire la gravità con la meccanica quantistica, e i buchi neri sono stati un territorio molto importante per cercare di comprendere diciamo i fondamenti. Provo. Allora, gravità, che cosa ci dobbiamo gravità e buchi neri, che cosa ci dobbiamo ricordare? Ma qui sostanzialmente voglio ricordarvi l'idea che sta alla base della formulazione della relatività generale. Questo è il sistema solare e in approssimazione noi sappiamo, diciamo, dalle leggi di Keplero al principio di inerzia di Galileo e alla legge della gravitazione di Newton, questa legge della gravitazione di Newton ci permette di studiare il moto dei pianeti attorno al Sole. La teoria della gravitazione newtoniana ci dice che la sorgente del campo gravitazionale è la massa, quindi due masse si attraggono e questa interazione si manifesta o con la caduta dei gravi o con questi moti armoniosi, direi, dei pianeti attorno al Sole. Essendo il Sole molto più massiccio dei pianeti, i pianeti sostanzialmente seguono delle traiettorie ellittiche, come aveva scoperto Keplero, e non circolari, ma nel campo, diciamo, gravitazionale del Sole. E quello che, diciamo, tra diversi tentativi, diciamo, l'idea guida anche della relatività generale è che noi possiamo descrivere la gravità sia attraverso la legge della gravitazione universale, che ci dà un'espressione della forza di interazione tra le due masse che si attraggono, è proporzionale a G, il prodotto delle masse per l'inverso del quadrato della distanza, ma può essere anche visto in termini geometrici. Cioè se penso a una descrizione completamente matematica, l'orbita circolare o l'orbita ellittica è un'orbita che io posso compiere se mi trovo in una struttura spazio-temporale che non è piatta. E questa è sostanzialmente l'idea che vi voglio qui mostrare. Non ho il pointer, però quello che vedete è che se il mio spazio si curva, bene, allora sono costretta o a cadere radialmente in questa buca di potenziale, cioè la buca creata dalla sorgente di gravità, che è la massa, oppure se ho un momento angolare e ruoto, posso ruotare attorno al Sole stabilmente, come lo fanno tutti i pianeti, e il mio moto naturale in questa geometria non può essere un moto rettilineo. Io qui dalla geometria sono costretta a seguire un moto che è o circolare o rettilineo. Quindi nella formulazione della relatività generale Einstein sostituisce alla gravità, dice la gravità è equivalente a una curvatura, a introdurre nello spazio una curvatura, e siccome dalla relatività speciale aveva mostrato che in realtà lo spazio e il tempo si parlano perché esiste una costante universale che è la velocità della luce, che è indipendente da chi la osserva e che quindi impone una relazione tra le misure di tempo e le misure di spazio, e quindi l'ha descritta in termini della cosiddetta curvatura dello spazio-tempo. Quindi ha mappato la gravità dentro una struttura matematica dove lo spazio non è uno spazio piatto, questo come tavolo, quindi la misura degli angoli di un triangolo, il calcolo della geometria non si può eseguire, come diciamo, a livello euclideo, cioè in uno spazio piano, ma in uno spazio curvo. E questa geometria negli spazi curvi era già stata sviluppata da Riemann e quindi aveva già tutto il tessuto matematico per fare questa mappatura di campo forza gravitazionale con struttura dello spazio-tempo. Quindi la sua idea era ancora più profonda, perché contrariamente a tutte le altre forze in natura, cioè la forza elettromagnetica, la forza forte e la forza debole, che coinvolgono alcune ma non tutte le particelle, per esempio il protone e l'elettrone si attraggono attraverso la forza elettromagnetica, o un elettrone con un altro elettrone si respinge con la stessa forza, ma la proprietà di interagire attraverso questa forza elettrica è dovuta al fatto che queste particelle posseggono una carica. Però il neutrone non possiede una carica, macroscopicamente siamo tutti neutri. E quindi, diciamo, mentre per tutte le altre forze si parla di carica di colore per le forze nucleari e per le forze elettrodeboli, per la gravità agisce su scala cosmica e, diciamo, la sorgente è la massa, che è una proprietà che hanno tutte le particelle elementari. Non solo, dato che in relatività speciale Einstein aveva posto l'equivalenza tra massa e energia, quindi io posso trasformare particelle tipo una coppia elettrone-positrone in due quanti di radiazione fotoni, fu costretto a considerare che anche l'energia è particelle come i fotoni risentono del campo gravitazionale. Ma allora vuol dire che tutte le componenti dell'universo interagiscono attraverso questa forza, che noi allora chiamiamo universale perché non seleziona delle particelle, seleziona l'intero universo. E allora all'interno di questa nuova formulazione sostanzialmente quello che ho scritto, i cammini dei corpi si adagiano sulla tessitura dello spazio-tempo deformato dalle sorgenti, cosa vuol dire? Se io ho una sorgente come il Sole, altre stelle, generano un campo gravitazionale e i moti relativi e reciprochi si devono adagiare sulla base di questa interazione che io mappo attraverso la geometria. E c'è questa famosa frase di un grande fisico di Princeton, Harrison Wheeler, che diceva: lo spazio dice alla materia come muoversi, la materia dice allo spazio come curvare. Quindi, quando si parla di gravità e soprattutto di gravità attorno ai buchi neri, si parla che l'azione gravitazionale in un buco nero è quella di deformare lo spazio, di creare curvatura, ma anche il Sole lo fa. Quindi, e l'altra cosa che vi volevo dire è che dove lo spazio è curvo, questo è un concetto in realtà vecchio, c'è energia potenziale. Nel senso che se io sono, questi sono ancora occhiali di plastica, è chiaro che io qui posso pensare di avere il mio occhiale fermo, però se lo lascio cadere, cosa sta? Sto convertendo l'energia gravitazionale potenziale, perché noi siamo nel campo gravitazionale della Terra, in energia cinetica. Quindi ogni volta che c'è un luogo dove la gravità domina, ma io non la posso cancellare, perché è una forza che ha un solo segno, ok? Io mi trovo con dell'energia potenziale che posso sfruttare, come l'energia, la conversione di energia potenziale in energia cinetica quando faccio cadere i miei occhiali. Quindi c'è energia o dovunque c'è uno spazio curvo, dovunque c'è massa. Allora, è chiaro che, voi l'abbiamo già parlato, il concetto in questo contesto, cioè nelle equazioni di Einstein, nasce il concetto di buco nero, che rappresenta quella sorgente di gravità dove si ha l'assoluto dominio della gravità rispetto a tutte le forze. Il Sole contrasta la propria gravità attraverso le forze di pressione. Tutte le stelle sono in equilibrio idrostatico perché contrastano la gravità grazie ad aver sviluppato delle temperature, o i pianeti ruotano attorno al Sole perché, noi diciamo, ruotano, hanno un momento angolare. Se la loro traiettoria fosse radiale, cadrebbero dentro il Sole. Quindi ci sono tutto l'universo è un luogo dove c'è un bilancio tra gravità e si riesce a bilanciare in modo da non avere il completo collasso, ma il buco nero rappresenta proprio l'oggetto dove nessuna forza nota in natura riesce a contrastare l'azione della gravità. Come già vi avevo detto nelle lezioni precedenti e che probabilmente vi abbia ancora detto Gabriele, un buco nero è descritto, se ve lo ricordate, da un orizzonte. Cioè, il buco nero è costituito da una massa, per esempio una massa come il Sole. Soltanto che questa massa è confinata in un volume nullo. Cioè, di quello che noi parliamo c'è una singolarità. C'è una singolarità perché io ho confinato, perché non avendo nessuna forza di pressione non ho contrastato la gravità e tutta la massa si è confinata in un volume piccolo a livello macroscopico. Probabilmente questa singolarità è il sintomo che noi non abbiamo gli strumenti necessari per descrivere questa forza gravitazionale anche attraverso la meccanica quantistica generalizzata, perché una singolarità è un infinito, ma in fisica vuol dire che le equazioni che ci descrivono questo processo hanno un difetto, cioè mancano di una descrizione che noi non abbiamo colto. Però noi non possiamo andare a osservare questa singolarità a meno che non decidiamo di cadere sul buco nero, ma poi quello che vediamo non può essere ricomunicato all'esterno perché appunto il buco nero è circondato da un orizzonte e le dimensioni di questo orizzonte scalano dipendono da un unico parametro che è la massa del buco nero. Cos'ha di strano un buco nero? Che il Sole, se il Sole diventasse un buco nero, qual è il suo orizzonte, il raggio di questa sfera che lo racchiude è di 3 km. La Terra è di 1 cm, quindi se la Terra diventasse un buco nero, sarebbe il suo orizzonte, avrebbe l'estensione, il raggio di questo orizzonte, pensiamo al Sole, sarebbe un raggio di 3 km. Ok? E che significato fisico ha l'orizzonte? Lo ripeto, anche se ve l'abbiamo già raccontato molto spesso, è che una volta che è attraversato questo orizzonte non si possono più mandare dei segnali causali. Cioè se un osservatore cade su un buco nero, riesce a mandare un segnale luminoso avvertendolo di che tipo di tragitto sta eseguendo, ma quando ha attraversato questo orizzonte anche la luce viene completamente deflessa e quindi questa sfera, perché effettivamente anche alla topologia di una sfera, diventa delimita questo volume all'interno del quale, diciamo, non c'è più comunicazione con il mondo esterno. Capire questa, diciamo, a livello anche matematico e fisico, il ruolo di questo orizzonte è stato un problema che è durato 40 anni, 50 anni in fisica, per cui vi sto raccontando dei concetti che sono stati sviluppati e hanno richiesto anche 40-50 anni, okay, per essere riconosciuti, accettati e compresi. Però, sì.
Quella formula che dimensione ha?
Cioè, questa è una lunghezza ed è 3 km per il Sole, è il raggio, quindi 3 per 2, 6 sarebbe il diametro di questa sfera. E quindi diciamo questa sfera rappresenta davvero quello che per noi astrofisici è un buco nero, perché noi possiamo osservare quello che sta attorno a un buco nero purché sia fuori da questa sfera. Perché dentro questa sfera neanche la luce può uscire e quindi non abbiamo nessuna informazione che dall'interno ci viene all'esterno. È una sfera che sconnette causalmente l'universo, noi, da quello che è interno. E quindi ci previene anche nel capire che tipo di oggetto di singolarità si può presentare al centro. Noi non abbiamo modo di osservarla. Quindi, sin dalla prima scoperta di questa soluzione delle equazioni di Einstein, il buco nero quindi rappresenta una pura deformazione dello spazio-tempo, perché io non ho una superficie su cui io mi adagio su questo buco nero. Ho questo orizzonte, infatti non è brutta la parola orizzonte, perché è in qualche modo un qualcosa che io vedo e che o attraverso o non raggiungo di fatto. E quindi lo ripeto, un buco nero è una massa che è racchiusa dentro questa sfera immaginaria che delimita il confine tra un mondo interno a noi invisibile che è causalmente disconnesso con il nostro universo. Quindi è come se sull'orizzonte lo spazio si chiude perché nemmeno la luce trova più una via di fuga. Questa è un'immagine pittorica ma molto importante. È allora anche chiaro che il buco nero per lungo tempo è apparso ai fisici e agli astronomi una curiosità matematica. Infatti la soluzione, diciamo la scoperta di questo tipo di oggetto è avvenuta un anno dopo dalla formulazione della relatività generale, che è del 1915, è arrivata nel 1916, ma fino al 1963 era rimasta dormiente ed era di interesse esclusivamente matematico. Se uno si può chiedere, perché questo è abbastanza interessante, se io facessi collassare il Sole entro il suo orizzonte, cioè per qualche magia lo facessi diventare un buco nero, la Terra continuerebbe a ruotare a un'unità astronomica attorno al buco nero, certo non avrebbe la luce, si spegnerebbe la vita, ma dal punto di vista gravitazionale non ci sarebbero sostanzialmente cambiamenti nel moto orbitale. Perché per scoprire che diciamo, al posto del Sole c'è un buco nero, devo andargli sempre molto più vicino. Cioè, è chiaro che se io al posto del Sole metto un buco nero, ho orbite nel vuoto che sono accessibili là dove adesso troverei il gas del Sole. Quindi io posso avvicinarmi e ammettere orbite circolari sempre più vicine, e quello che succede è che se io sposto Mercurio in un'orbita sempre più vicina, cioè no, Mercurio poverino sta lì dov'è, prendo un finto Mercurio e lo avvicino, lui dovrà andare sempre a velocità sempre più alta per non cadere sul buco nero, e vicino al buco nero dovrà andare, diciamo, per non cadere, ruotare con una velocità prossima alla velocità della luce. Però, diciamo, un'altra cosa importante è che la relatività non contraddice la legge, non contraddice Newton, ok? La legge della gravitazione universale di Newton è ancora accurata, ma non esatta, perché quando noi dobbiamo studiare tutti gli orbiti dei pianeti, dei satelliti, degli asteroidi, dobbiamo mettere l'informazione che lo spazio-tempo effettivamente non è proprio quello newtoniano. In effetti Mercurio non segue un'ellisse, ma segue un'orbita rosetta, e questa orbita rosetta è dovuta al fatto che la forza gravitazionale non va proprio come uno su di quadro. Ci sono piccole correzioni, però, cioè quello che noi diciamo, la relatività generale nel limite di campo debole, cioè quando sono lontana dalla sorgente, mi riproduce la legge della gravitazione universale. Devo mettere a posto delle correzioni, ma adesso sappiamo che addirittura i nostri GPS richiedono tutte le correzioni imposte dalla relatività generale per funzionare a dovere. Però questo è lo schema concettuale. I buchi neri, pensiamo che siano al centro delle galassie attive, perché quando il gas cade avvicinandosi nella regione dove il campo gravitazionale interno va molto veloce, e se ci sono effetti di frizione può scaldarsi, emette raggi X, e quindi questi buchi neri diventano luminosi, ma non perché sono luminosi per sé, perché la materia prima di cadere si riscalda dovendo andare molto veloce, e se ci sono degli shock, delle onde d'urto, emettono radiazione X, ed è questi sono due buchi neri in una galassia in interazione. Questo è il jet in M87, che è una galassia ellittica che non è troppo lontana dalla nostra Via Lattea, e questa è una galassia simile alla nostra Via Lattea, dove al centro si trova anche lì un buco nero supermassivo. E poi sappiamo che si formano, l'abbiamo già visto l'anno scorso, quando le stelle molto massicce, più di 15 masse solari, terminano la loro vita. E se questa stella massiccia, che è diventata un buco nero, si trova con una stella compagna che le fornisce del gas, si accende come sorgente X. Cioè il messaggio qui, che è semplice e comunque un po' devia dall'argomento, è che ormai ci sono delle evidenze osservative che questi buchi neri esistono, anzi sono necessari per spiegare molta della fenomenologia delle sorgenti X, cioè ci sono, ci sono diciamo molte evidenze osservative che forse già avete sentito da Anna Volter e da altre persone. Però diciamo la loro esistenza, adesso qui si fa un salto concettuale, crediamo alla loro esistenza perché Roy Kerr nel 1963 ha detto che esistono dei buchi neri che possono ruotare. Perché questo è importante? Perché pensiamo sempre al Sole. Il Sole ruota con un periodo di, mi pare, 27 giorni, fa una rivoluzione su se stesso. Supponiamo per magia di togliere il supporto della pressione. Non è possibile perché stiamo ragionando in modo così, da anche l'experiment, cioè stiamo ragionando per assurdo. Però una delle leggi della fisica fondamentale ci dicono che se il Sole ruota e collassa, il suo momento angolare, cioè lui non può, se collassa, sbarazzarsi della sua rotazione. La Terra ruota, la Luna ruota, tutti i corpi celesti ruotano. Quindi se noi togliamo idealmente il supporto gravitazione, il supporto contro la gravitazione, non possiamo togliere la rotazione. Questa è una legge fondamentale della fisica. Allora, finché il buco nero esisteva non ruotante, uno dice, ma tanto non si forma, perché se il Sole gli spegniamo tutta la, diciamo, lo raffreddiamo, ruota, diventerà qualche cos'altro, non lo so, ma non può diventare un buco nero. E invece Roy Kerr ha dimostrato che possono esistere in natura questi buchi neri ruotanti. E che è una generalizzazione naturale, ripeto, la Terra ruota su se stessa attorno a un asse, il Sole ruota, tutte le stelle, le nane bianche, c'è sempre rotazione nell'universo. Ma il fatto che allora questo buco nero può esistere anche se quando ruota vuol dire che in condizioni in cui il collasso si realizza, e noi sappiamo che nelle stelle massicce non c'è una forza microscopica in grado di controbilanciare la gravità sopra le tre masse solari, si deve formare necessariamente un buco nero ruotante, il quale anche lui ha un orizzonte sferico e poi ha un'ergosfera che è una regione dove si può estrarre energia, però ritorneremo più tardi.
Sì. Non
sì, che sono un'idealizzazione. Ma e i ruotanti, se c'è il buco nero non potrà mai avere rotazione non nulla, perché se si è formato da un processo fisico, la stella da cui lui è nato deve avere rotazione.
Quindi non c'è buco nero rotazione nulla?
Nulla, no, okay. No.
Quello... è stato un salto concettuale.
È stato un salto concettuale. Ok, infatti speriamo anche di avere Roy Kerr qua a Milano, è un signore molto molto simpatico, australiano, vive in realtà vive in Nuova Zelanda, e insomma è bella la storia di come ha scoperto questa soluzione, anche lì poi ci sono voluti più di alcuni anni prima di capire effettivamente quello che anche lui aveva trovato. Una domanda che un matematico, un fisico si pone, ma questa soluzione, cioè questa struttura esiste ed è unica, cioè ed è l'unica possibile, o ho tante alternative? Perché se io ho tante alternative, scarto la più esotica, ok? Cioè è ovvio, no? Se ho una cosa brutta come un buco nero ruotante e ho un'alternativa, scelgo un'alternativa fisica, più ragionevole, no? Perché il buco nero è un oggetto orribile concettualmente, no? Non c'è nessuna forza che ha contrastato la gravità, è solo una struttura spazio-temporale, la sua massa è confinata al centro, non so come descriverlo al centro perché non ho quantizzato la gravità, cioè, ma tante altre cose molto più semplici, perché comunque un principio fisico è di scegliere anche una soluzione che non sia così esotica, no? Cioè, tutti i fisici devono ragionare in questo modo, scartare l'esotico per il ragionevole, ok?
Quindi mi sembra di aver capito che non è misurabile la rotazione del buco nero, sì. È ipotizzata matematicamente? O...
Stiamo misurando attraverso lo studio, non so se Gabriele vi ha parlato del redshift gravitazionale.
No.
No? Beh, insomma, quando io sono vicino a un buco nero, ma sempre fuori, ok? E lancio un segnale luminoso a una frequenza che io conosco, un livello atomico, questa frequenza io l'osservo all'infinito, cioè lontana dove io osservo, perché io un buco nero ce l'ho sempre lontano, con una frequenza spostata verso il rosso, perché in qualche modo il fotone deve far fatica ad uscire, no? Dal campo gravitazionale. E se c'è la rotazione, il fotone fa fatica in un certo modo. No? Cioè deve uscire da uno spazio-tempo curvo che ruota, insomma, no? Per cui c'è una segnatura nella riga atomica del ferro di gas che cade sul buco nero, e attraverso una modellizzazione si riesce a stabilire lo spin, che ruota, quello che noi adesso appunto chiamiamo spin. Sì.
Scusi, ho un paio di domande da fare.
Certamente.
Allora, una è: che senso ha, se il buco nero è una singolarità, cioè non ha dimensioni, parlare di rotazione? È una domanda che avevo già fatto ad altri, parlando dello spin dell'elettrone. L'elettrone è considerato un punto,
sì.
Che senso ha la rotazione di un punto se non ha un'estensione? Questa è una domanda. L'altra è: ma se questo momento angolare si riduce appunto a un puntino, a quanto dovrà girare questo puntino? All'infinito?
Sì, giustissimo. Allora, proprio Hawking e Penrose hanno dimostrato che questa singolarità in realtà è estesa, cioè se il buco nero non è rotante è veramente un punto, perché è legato alla simmetria. Se è una sfera, la sfera collassa in un punto. Se è una cosa ruotante, collassa in un anello. Quindi in realtà la singolarità all'interno di un buco nero di Kerr è una singolarità strutturata, cioè non è, diciamo, non è priva di dimensioni. E l'altra cosa che, sì, ve lo dico adesso perché è importantissima, che Kerr, ma soprattutto poi negli anni 70 i lavori di Hawking e di Penrose, che sono stati due matematici importantissimi, hanno dimostrato che un buco nero può avere una massa qualsiasi in linea ideale, cioè può essere una microparticella, una massa pari alla Terra, una massa come il Sole, o quelli che noi vediamo nei nuclei galattici attivi, addirittura sono un miliardo di soli. Quindi il parametro massa può variare senza nessun vincolo, ma la rotazione ha un limite. Cioè questo, perché appunto quando si parla di buco nero, poi che ruota, si parla di spin del buco nero, in analogia con le particelle elementari, ha un limite, e questo un po' intuitivamente lo si può capire, perché se noi pensassimo di far ruotare sempre più rapidamente la Terra, a un certo punto la forza centrifuga all'equatore sarebbe così intensa che allontanerebbe l'atmosfera, insomma, e quindi... Non è più una struttura stabile, no? Perché cambia la massa, si forma un anello, la distribuzione di materia cambia dentro, se io aumento lo spin della Terra. E in qualche modo anche qui, diciamo, il buco nero non può avere uno spin che eccede un numero magico che in unità adimensionali è 1. Cioè non può avere un buco nero che ha il massimo spin, si chiama infatti un buco nero di Kerr massimale.
Quindi sarebbe una ciambella, non è più una...
Lui ha sempre la struttura del suo orizzonte, una sfera, ma questa regione qui in grigetto diventa sempre più oblata, ma non è schiacciatissima, insomma, e diciamo in questa regione grigetta sostanzialmente nessun osservatore può rimanere inquieto, cioè non esistono la possibilità, cioè diciamo lo spazio-tempo ti costringe a ruotare, ecco, diciamo in termini molto elementari non esistono osservatori inerziali che non possono ruotare. E quindi, insomma, questa ergosfera è una struttura che è proprio quella in sezione, esattamente quella topologia lì, è una regione dove io posso estrarre energia della rotazione, e lo vedremo tra un attimo, e lì è come se ci fosse un vortice. Tutto è anche chi va contro ruota, alla fine lì lo spazio-tempo ti forza... Pensate allo spazio-tempo curvo che ti forza anche a ruotare, non solo ad andare giù o a girare, ma anche a ruotare. Questo è a livello intuitivo. La cosa importante, che forse ho scritto qui dopo, appunto, che I buchi neri sono molto più semplici di una stella, molto più semplici di una galassia, vabbè, questo ve l'ho detto, e soprattutto, questo qui la posso saltare, appunto, in questi anni, okay, tra il 72 e il 77, una volta che Kerr ha trovato questa soluzione, Carter, Israel ed Hawking si sono chiesti se questa è l'unica possibile, cioè se non ci sono alternative, e hanno dimostrato dei cosiddetti teoremi di unicità, per cui ogni struttura che collassa e che possiede un momento angolare non ha altra scelta, deve diventare un buco nero. Questi sono teoremi potentissimi, perché innanzitutto sono dimostrabili, e essendo dei teoremi, e sostanzialmente sulla base di questi teoremi gli astronomi si sono convinti che non c'erano alternative. Adesso siamo aperti a scoprire altre cose, però diciamo in questo ambito è così. E l'altra cosa che è famosissima, che va sotto il nome di No-Hair Theorem, e questo è dovuta a questo diciamo, l'appellativo, diciamo, il nome di questo teorema è dovuto a Kip Thorne, alla scuola di relatività generale che c'era al Caltech negli anni 70, e che dice che i buchi neri non hanno capelli. Cosa vuol dire? È carina la cosa. Cioè, un buco nero è veramente semplice. È caratterizzato da due parametri fisici, massa e spin, momento angolare, con il limite che lo spin non può eccedere un certo valore, perché altrimenti il buco nero non esiste sostanzialmente. Quindi, no, tanto per darvi un'idea, quando si studiava anche l'evoluzione delle stelle e si cercava di capire se potevano diventare buchi neri, un'alternativa a non diventare un buco nero è ridurre la massa, cioè se la stella che collassa è molto rapidamente ruotante può diciamo, creare un disco, un anello esterno, e magari il core, il nocciolo della stella che collassa è al di sotto di questa massa di Chandrasekhar, massa massima per una stella di neutroni, e quindi diciamo può evitare un buco nero. Cioè, quindi molti hanno pensato, ma in effetti questi teoremi, e sul fatto che effettivamente adesso li stiamo osservando segnature, siamo convinti che effettivamente non ci siano alternative contro la gravità.
Può evaporare.
Adesso che cosa? Il buco nero? Adesso arrivo. Va bene, quindi questi teoremi ci hanno detto, guardate, i buchi neri sono semplicissimi, assomigliano davvero a una particella elementare, perché hanno solo un parametro, come l'elettrone ha la massa, lo spin dell'elettrone, che è una proprietà quantistica intrinseca che noi ci immaginiamo come una trottolina, e in effetti è la nostra immagine classica che ci aiuta anche a capire gli effetti di questa proprietà che lo spin ha sulla struttura atomica, perché per esempio lo spin è importantissimo perché due elettroni stanno vicini ma non stanno troppo vicini, perché vogliono avere gli spin antiparalleli, e questo fa sì che l'atomo abbia una struttura nocciolo-nuvola. Se questi spin non ci fossero, tutto sarebbe, l'atomo non avrebbe le dimensioni che ha. Quindi sono proprietà quantistiche importanti che noi ci immaginiamo l'elettroncino con la trottola, ma se è una trottola ha una carica, allora ha un campo magnetico, ed è vero che anche l'elettrone interagisce magneticamente con col protone, quindi ci sono tante conseguenze. La cosa importante qui nel ragionamento è che nell'atto di formazione di un buco nero, diciamo, perché io lo devo formare in natura, non è che mi nasce così. Cioè, se io voglio pensare a un cammino, percorso di formazione da una struttura nel cosmo, faccio l'esempio che è abbastanza, diciamo, sicuro, che una stella che pesa 15-20 volte come il Sole, quando ha finito le sue fasi di combustione, diventa un buco nero. Okay. Ma prima avevo una stella, che aveva una rotazione e questa l'ho sistemata perché il buco nero sarà ruotante, ma aveva un campo magnetico, aveva tante altre cose. E invece quello che si è capito è che, per esempio, la Terra, quando io guardo un pianeta o guardo la Luna, vedo i crateri, allora posso capire come si è formata, perché magari a partire da questo dettaglio, il cratere, posso capire come si è formata la Luna, probabilmente è una scissione da parte della Terra. Posso guardare il Sole e vedo le sue macchie, la struttura magnetica, ci devono essere correnti, c'è la convezione, le celle convettive. Guardo la Terra, c'è un'atmosfera, ci sono i crateri, ci sono le montagne, c'è il campo magnetico. E da lì, da queste proprietà, l'osservatore dice: ma allora la Terra si è formata secondo questo percorso perché ho il vincolo di che deve avere un'atmosfera, che deve avere un campo magnetico, quali sono le sorgenti del campo magnetico nella Terra. Quindi la Terra, il Sole, ogni corpo nell'universo è molto più complesso del buco nero. Il buco nero ha massa e spin, punto. E quello che si sa, si pensa, è che tutta questa informazione, perché adesso incomincia un nuovo capitolo, di come si è formato, sostanzialmente scompare. Perché nel momento in cui il buco nero si forma, forma il suo orizzonte. E tutto quello che cade dentro, io non so di che cosa è fatto, no? Appunto, può essere fatto di befane che cadono, di astronauti, di particelle, cioè perdo informazione. Tutto quello che è, anche per esempio il fatto che la Terra ha dei bernoccoli, no? Le montagne, tutte se noi vogliamo descrivere un corpo celeste, è sferico al primo ordine, ma poi c'ha i bernoccoli, no? Sì, e se voi mappate, adesso tutti i satelliti così cercano di capire tutte le rugosità che la Terra, le montagne, il mare, le cose creano per avere una mappatura completa del campo gravitazionale, perché è essenziale per le telecomunicazioni, i satelliti, la stabilità. E invece i buchi neri, niente, dissipano tutta la loro informazione prima in onde gravitazionali. Quindi, e queste onde gravitazionali, quando nasce un buco nero, nasce attraverso di fatto l'emissione di onde gravitazionali, che sono sostanzialmente gli assestamenti di questo spazio-tempo che è dinamico, per diventare poi, diciamo, una struttura stazionaria, no? Cioè qui adesso più che altro ho due immagini per farmi intuire. Prendiamo due stelle di neutroni e le facciamo che sono così vicine che emettono onde gravitazionali, ma a un certo punto queste due stelle di neutroni emergono e vedete, prima io avevo due stelle di neutroni con una certa struttura, ma poi alla fine le onde qui, potete immaginare, queste onde gravitazionali portano via tutta l'informazione, cioè diciamo rendono il buco nero che si sta formando un oggetto molto semplice. E questa è una bellissima simulazione numerica che si fa in relatività generale. Qui avete due buchi neri che collidono, che si avvicinano, questi sono proprio i campi quadrupolari del campo gravitazionale, e questa simulazione mostra come alla fine, se io ho due buchi neri e si scontrano, alla fine deve uscire fuori ancora un buco nero di Kerr. Cioè un buco nero, vedete, alla fine questo buco nero oscillerà, lo spazio-tempo oscilla e questa oscillazione si propaga come onda gravitazionale, ma alla fine quello che rimane sarà un unico buco nero ruotante con la massa due volte la massa dei due buchi neri o delle due stelle. Quindi le onde gravitazionali portano via dell'informazione che è riconducibile all'osservatore se uno lo osserva, però in realtà ha altre, cioè per esempio in qualche modo, che a me non è assolutamente chiaro, anche la materia deve liberarsi del campo magnetico e quindi ci deve essere una struttura, insomma non mi è chiarissimo, io non l'ho mai capito questo, come si anche deve sbarazzare del campo magnetico nel momento in cui questo buco nero si forma. Quindi il buco nero è una particella elementare di pura geometria che è molto simile alla, a una particella elementare, però è un oggetto macroscopico tendenzialmente, e nell'universo si forma attraverso l'aggregazione di materia. Il buco nero nel formarsi ha perso i dettagli del processo di formazione e parte dell'informazione è trascinata, questo lo dovete pensare un po' pittoricamente, all'interno dell'orizzonte, cioè certe informazioni di come è fatto, se è fatto anche magari non di particelle ordinarie, noi non lo sappiamo. Il 90% della materia che circonda la nostra galassia è materia di cui non conosciamo l'origine, magari questo buco nero si è, non credo, potuto formare da questa materia, e noi non sappiamo se è fatto di barioni come noi piuttosto che di altre particelle. Quindi l'informazione è trascinata nel... Qui non vorrei fare confusione, però il messaggio è: un buco nero può crescere in massa e cambiare la sua rotazione se interagisce col mondo esterno. Appunto, quando io penso a, per esempio, questo buco nero qui, che sono nelle galassie, mangiano gas e il buco nero cresce in massa perché il gas gli cade sopra, e anche il gas gli può dare una spintina, però il buco nero ha sempre, non può essere, ha sempre una rotazione limite, perché se non ce l'avesse in qualche modo avrebbe la sua singolarità nuda, e ci sono altri teoremi che no, non voglio far conto. Quindi la massa e lo spin del buco nero possono cambiare se stanno in mezzo a una galassia, se il buco nero ha una stella compagna, ma altrimenti, quello che diciamo classicamente, la massa e lo spin di un buco nero sono parametri che rimangono attaccati al sono la carta d'identità del buco nero. Quello che fu scoperto sempre in quegli anni è che uno può anche calcolare, cosa assolutamente non ovvia, l'entropia di un buco nero, perché come ogni corpo possiede un'entropia, anche il buco nero ce l'ha. E la cosa interessante è che è la massima nota in natura. Vi ricordo brevemente che cos'è l'entropia. L'entropia è una misura del grado di disordine del sistema. Ok? È un concetto statistico legato al fatto che, diciamo, che si associa a sistemi costituiti da un enorme numero di particelle. Il gas in questa stanza, noi. E alla fine dell'Ottocento l'entropia che entra nelle trasformazioni termodinamiche degli scambi di calore, se il sistema è aperto così, ha anche una interpretazione profondissima che ve la do brevemente. Allora, immaginate questo gas in questa stanza, no? È fatto di tantissimi molecole, atomi, ok? E questo gas io lo descrivo attraverso la sua temperatura, la sua pressione, la sua densità, e per descriverlo non ho bisogno di seguire il moto di ciascuno singolo atomo, assolutamente. Io ho tanti atomi che seguono traiettorie più o meno casuali che mi danno in questa stanza la stessa temperatura, la stessa densità e la stessa pressione. Cioè, il mio stato macroscopico è realizzato attraverso un insieme di stati microscopici di cui io perdo il dettaglio, nel senso che non mi serve conoscere esattamente la posizione e la velocità di una particella del mio gas, che sarebbe, anzi poi, perturbata dalla presenza di tutte le altre particelle. Cioè, in generale, un sistema macroscopico disordinato è diverso dal sistema solare, che è un sistema a bassissima entropia, perché tutti i nostri pianeti girano attorno alle loro orbite e ben se ne guardano, se non a livello secolare, di cambiare la loro posizione. E io con Newton sono in grado di dire che Giove è lì in quel giorno sul cielo, mentre per un sistema a molte componenti non ha nemmeno senso chiederselo. E l'entropia misura, diciamo, l'entropia a livello statistico è data dalla somma di tutti i possibili microstati che corrispondono alla stessa figurazione macroscopica e che hanno ciascuno una certa probabilità piccolina. Quindi io posso costruire questo gas con tante configurazioni microscopiche e l'entropia mi misura le mie possibilità. Più ho tante possibilità, più il mio sistema è disordinato, di fatto. Più è regolare, più l'entropia è bassa. Allora, quello che sostanzialmente ha scoperto è se l'entropia è una quantità estensiva, in questa stanza, se io devo calcolare l'entropia, che la sappiamo calcolare, di questo gas, dipende dal volume di questa stanza. E più grande il volume, più grande è il numero di particelle, più grande è l'entropia. Inoltre, appunto, l'entropia sappiamo che è massima quando il sistema si trova in equilibrio. Cioè, quando per esempio io dico ho un gas all'equilibrio termodinamico, facile da realizzare, bene, in questo caso a questo sistema compete la massima energia. E massimizzare l'entropia significa massimizzare la nostra ignoranza circa i dettagli del sistema. Perché ne ho tanti possibili configurazioni che mi danno la stessa configurazione, lo stesso stato macroscopico. Quindi veramente non devo, diciamo, ho massimizzato l'ignoranza sul dettaglio. Okay? Allora, quello che poi sappiamo dalla termodinamica è che in un sistema isolato l'entropia può non cambiare, o però può crescere, non può mai diminuire. Quindi queste sono proprietà scoperte alla fine degli anni dell'Ottocento e che fanno parte delle leggi fondamentali della termodinamica. L'entropia può al più crescere e misura il disordine. Se il buco nero ha un'entropia, questa misura i microstati di cui il buco nero è costituito e che racchiudono sostanzialmente informazione sul suo cammino di formazione. Se la sua entropia è massima, allora vuol dire sostanzialmente che è sempre più difficile estrarre informazioni su cui si è, diciamo, sul processo con cui si è formato. E non si contraddice la cosa, il buco nero è determinato solo da massa e spin, la sua entropia effettivamente è la massima in natura. Sono concetti difficilissimi, ma un'altra cosa che Hawking ha, insieme a Bekenstein, ha dimostrato è che l'entropia, invece che, una cosa stranissima, scalare con il volume, scala con il raggio, con la superficie dell'orizzonte, della mia sfera, cioè una cosa strana, dei parametri che potevano, diciamo, determinare il valore dell'entropia, non è il volume di questa sfera, ma è l'area. E su questo poi in qualche modo, insomma, non è che sia del tutto chiaro, però questo è un risultato importante. Questa è l'entropia, una quantità adimensionale, e qui compaiono, questa L Planck è la scala di Planck, è una grandezza 10 alla meno 18 centimetri, o anche di meno, mi ricordo più. Che è costituita con le tre costanti fondamentali della fisica, la costante G di gravitazione, C della luce e la costante di Planck. Non entriamo troppo nei dettagli perché devo arrivare verso la fine. Che cosa dice? Quindi il buco nero è un oggetto termodinamico che possiede un'entropia. E infatti se io studio le proprietà del buco nero quando per esempio della materia cresce, è stato dimostrato che le equazioni che il buco nero, quando interagendo con il mondo circostante, cresce in massa, sono equivalenti formalmente alle equazioni della termodinamica. Quindi qui il messaggio che io vi voglio dare è che i fisici a volte sono così bravi che studiano un processo, guardano l'equazione che descrive questo processo e queste equazioni sono le stesse in un altro ambito, che era la termodinamica, e Bekenstein e Hawking le hanno associate. Cioè, tanto per dire come non è assolutamente banale la storia, veramente non banale. Qui vi volevo, mi ero scritta delle formule ma non ho tempo, e uno dice va bene, allora, il buco nero è un oggetto elementare che dipende, individuato dalla massa dello spin, e la massa e lo spin sostanzialmente determinano il valore dell'entropia. Quindi come variabile accessoria c'è che il buco nero possiede pure un'entropia. Il fatto è che allora è un oggetto termodinamico, e allora devo capire perché c'è questa analogia. Bene, per ora ci fermiamo qua ed entriamo nel mondo dei quanti. Immaginiamo un buco nero isolato nell'universo, non c'è attorno niente, c'è il vuoto, non interagisce con niente, è lì, e io vi ho detto che il buco nero avrà quella massa, quello spin, che sono, diciamo, le variabili caratterizzanti e costanti. Quello che scopre Hawking è che invece il buco nero isolato nell'universo in realtà emette radiazione, la famosa radiazione di Hawking. E questo è stato compreso perché Hawking, in qualche modo, vuole studiare i fenomeni quantistici vicino, nel vuoto, vicino all'orizzonte di un buco nero. E adesso cerco di spiegare un attimino la cosa, 10 minuti ci dovrei riuscire. Vi ho detto, lo spazio curvo è sorgente, cioè se lo spazio è curvo c'è energia potenziale, quindi estraibile. Attorno a un buco nero vicino all'orizzonte lo spazio è super curvo, è veramente, diciamo, la gravità è intensa. Però, come, no, non ve l'ha detto in realtà questo principio, ma forse lo conoscete, l'avete riconosciuto, non so se conoscete, questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg in una delle due formulazioni. La prima formulazione dice che non posso conoscere con precisione assoluta la posizione di una particella a patto che non perda informazione sul momento. E quindi ho un compromesso, il che vuol dire che ci dice che non solo è un'operazione legata alla misura, è che la posizione di una particella deve essere, non è una particella puntiforme, associando a una particella un'onda di probabilità, è chiaro che se io ho la posizione di una particella, non la chiamo più particella e la chiamo onda, ho un'indeterminazione naturale sulla posizione della mia particella onda, e quindi di lì nasce il principio di indeterminazione di Heisenberg. In altra forma, in realtà ci sono diverse osservabili fisiche che, diciamo, se le misuro, posso misurarne una a scapito dell'altra. Le componenti del momento angolare degli elettroni, per esempio, ci sono molte relazioni di indeterminazione. E questa è un'altra famosissima che mi dice che sì, l'energia si conserva, però su tempi scala finiti ma piccoli, dell'ordine di delta t, intervalli temporali, l'energia può fluttuare di una quantità pari alla costante di Planck diviso delta t. Quindi più delta t è piccolo, più grandi sono le fluttuazioni. Purché se delta t è piccolo, e qui ho un numero, e delta t è piccolo, delta e può essere grande. Quindi posso avere grandi fluttuazioni in energia in tempi piccoli, ma tempi piccoli vuol dire 10 alla meno 26 secondi, non macroscopici. Quindi l'energia flutta. E un effetto importantissimo, per dire che non è una cosa inventata, e questo principio di indeterminazione di Heisenberg è poi formulato all'interno della meccanica quantistica, non attraverso un principio che viene lì, è poi dentro le equazioni dell'elettrodinamica quantistica. Però, solo per darvi un'idea, è responsabile delle reazioni nucleari nel Sole. Perché, adesso qui io faccio partire pian pianino questa cosa, voi sapete che per fare la reazione che porta alla formazione di un nucleo di elio richiede la combinazione di l'incontro tra due protoni, ma i protoni prima si respingono per interazione coulombiana prima di avvicinarsi e vedere che hanno un'altra carica, diciamo, la capacità di interagire attraverso la forza forte, che ha un raggio d'azione piccolissimo. Quindi perché due protoni possano unirsi per poi, dopo una catena di reazione, diventare un nucleo di elio, devono appunto superare in gergo la barriera coulombiana, perché i due protoni si respingono, ma solo se sono, diciamo, a contatto poi si legano. E questa barriera coulombiana nel Sole, se non ci fosse questo effetto, sarebbe insormontabile. Ma siccome i protoni sono delle particelle, hanno un comportamento quantistico e sono delle onde, ecco che cosa succede. Il giallo, immaginate come una barriera che non mi permette di andare oltre, un muro, no? Immaginate un muro, io voglio attraversare il muro perché il muro è l'interazione coulombiana, lo devo attraversare per interagire con quell'altro protone per unirmi e fare un deuterio. Se fosse una particella, il protone arriverebbe dove c'è la barra gialla, che è la mia barriera, e sarebbe rimbalzato indietro. Invece, essendo un'onda, cosa succede? Succede che quest'onda, vedete, ha due possibilità. Cioè, cosa succede? Una parte dell'onda è riflessa e una parte attraversa la barriera. Ok? Questo è proprio il famoso effetto tunnel. L'onda, no, arriverà, dov'è che è? Ecco, l'ho fatto andare, l'onda arriverà, aiuto, no, devo andare indietro, l'onda di probabilità che mi dà, dove mi dice dove si trova il protone, è finita qui, vedete, da una parte c'è una parte riflessa, che è questa, e una parte che ha attraversato. Cosa vuol dire? Che io ho una certa probabilità che il protone si trovi qui o che il protone si trovi lì. Siccome però questa probabilità la so calcolare ed è non nulla, avrò probabilità non nulla che il protone, che adesso ha la sua funzione d'onda lì, va a interagire, questa è la buca di potenziale, va a interagire con l'altro protone e nasce il deuterio. Quindi l'effetto tu, e quindi come si può leggere questa cosa in termini classici, perché noi in termini comuni, che per un, possiamo leggerlo, perché in realtà è solo così che si spiega, che per un tempo brevissimo il protone, per superare la barriera, ha acquistato energia per fare il salto. Okay. Ha violato, c'è stata una violazione della conservazione dell'energia per un tempo brevissimo, tale da fare il salto dell'asta. Quindi ha acquistato energia dal vuoto per poter superare la barriera. E quindi, e ci sono tante manifestazioni di questo principio di indeterminazione. E, per esempio, non ho tempo di parlarne, ma la disercitazione degli elettroni negli atomi che danno origine alle lampade di fluorescenza sono una manifestazione delle fluttuazioni dell'energia nel vuoto. Quindi la meccanica quantistica ha individuato un concetto che nello spazio vuoto ci sono delle fluttuazioni di energia che possono avvenire su tempi scala piccolissimi, e il vuoto ha richiesto una revisione completa del concetto di vuoto, che è un concetto complicatissimo, in cui il vuoto non è vuoto nel senso assenza di energia, è lo stato di minima energia, ma c'è energia ed è energia latente in qualche modo. Particelle si annichilano, si formano in modo che noi mediamente non vediamo questi processi che si chiamano giustamente virtuali. È molto difficile assorbire questi concetti. Però nel vuoto quindi possiamo immaginare la creazione continua di particelle e antiparticelle. Pensate, non so, tipo una coppia, no, particelle virtuali. Però diciamo, qui, niente, questo qui salto tutto, però diciamo c'è un esempio e poi con questo ho sostanzialmente quasi finito. Se io per esempio prendo un campo, mi immagino in questa stanza un campo elettrico molto molto intenso e c'è il vuoto, c'è un campo elettrico, tipo fra le armature di un condensatore, c'è un campo, non c'è materia. Se il campo però è molto molto intenso e ci sono differenze nel valore dell'energia del campo, fluttuazioni virtuali, diciamo l'esistenza di queste particelle virtuali può diventare reale, nel senso che posso produrre delle coppie di particelle prendendo energia dal campo elettromagnetico che c'è lì, perché l'energia io in qualche modo la devo prendere. Quindi se realizzo un campo elettrico così intenso sulla scala di lunghezza della funzione d'onda delle mie particelle e ho energia per creare per esempio un elettrone e un positrone, io dall'energia elettrostatica prendo e creo particelle. Allora Hawking che cosa dice? Bene, anche attorno a un buco nero, in vicinanza dell'orizzonte, c'è il vuoto, ma il vuoto in realtà non è un vuoto, perché c'è un campo gravitazionale, c'è un'energia latente. E se io, all'interno di tutta la struttura matematica della meccanica quantistica, inserisco queste fluttuazioni, cosa scopro sostanzialmente? Che i buchi neri, in realtà il vuoto in prossimità dell'orizzonte dove ho il massimo rifornimento di energia gravitazionale, è reso instabile da queste fluttuazioni quantistiche. E che cosa succede? Credo che forse la cosa più semplice è questo cartoon. Immaginate di essere sull'orizzonte, ci c'è una fluttuazione quantistica del vuoto in prossimità dell'orizzonte, si formano due particelle a spese sostanzialmente dell'energia gravitazionale che è lì latente, e una particella, l'energia totale deve essere nulla, quindi una particella che avrà energia negativa cadrà nel buco nero, ma un'altra riuscirà a uscire. Oppure potete vedere una particella, una coppia di particelle riesce a fare un tunneling quantistico sull'orizzonte, esattamente un po' un tunneling come quello dei protoni dentro il Sole, e quindi una particella se ne va all'infinito e una particella cade sul buco nero. Ma se una particella arriva come luce o sotto forma di particelle all'infinito, il calcolo della spesa deve tornare. Quindi se a me arriva luce da una fluttuazione del vuoto, l'energia l'ho presa dal buco nero. E quindi quello che sostanzialmente ha detto Hawking è che il buco nero emette radiazione, questa famosa radiazione si chiama radiazione di Hawking, che trae la sua energia dalla massa del buco nero, e quello che ha dimostrato è che il buco nero davvero evapora in un crescendo di luminosità. E alla fine quasi tutto il buco nero si deve essere trasformato in luce, perché proprio ha detto che ci devono essere delle proprietà ben precise della radiazione prodotta. Per un buco nero, diciamo che la radiazione emessa è quella, adesso non fate confusione, di un corpo nero, cioè di un corpo incandescente, e la temperatura di questo corpo nero, che è quella che sostanzialmente caratterizza la radiazione, è legata alla massa del buco nero stesso, cioè correla questa proprietà della luce emessa dal buco nero alla proprietà fondamentale che è la massa del buco nero. E qui un buco nero, come il Sole, emette una luminosità nulla, trascurabile, e il tempo per evaporare va come la massa al cubo, per cui per il Sole è stato stimato, perché qui l'ho normalizzato la massa di Planck, è stimato dell'ordine di 10 alla 60 anni, quindi molto più lungo dell'universo. Allora uno dice, va bene, poi è nato un paradosso, ma su questo non ve ne parlo e ho finito qui. Quindi uno dei contributi più importanti di Hawking è che nell'avere scoperto questa radiazione, scoperto vuol dire a livello teorico, perché nessuno l'ha ancora osservata e sarà molto difficile, stanno facendo degli esperimenti in laboratorio per simulare questo effetto su sistemi fisici in laboratorio, però è stato concettualmente di grandissimo impatto, perché è la prima volta, e questo è accaduto ormai una trentina di anni fa, che diciamo, ha combinato le proprietà di un buco nero, che è una stella, diciamo, che è un oggetto classico macroscopico, con la meccanica quantistica. Le ha fatte dialogare in qualche modo, e nel dialogo si scoprono molte inconsistenze, però diciamo, concettualmente era giusto pensare che se c'è, diciamo, un buco nero è una massa confinata dentro l'orizzonte e ha il vuoto attorno, pensare a queste fluttuazioni era del tutto naturale, perché sono il prodotto di una delle più importanti scoperte della meccanica quantistica, e quindi le ha unite insieme, e questo ha portato a sviluppi concettuali davvero importanti. Quindi i buchi neri per noi, per me astrofisica, sono degli oggetti macroscopici e delle sorgenti cosmiche, ma per un'altra classe di fisici sono il laboratorio dove uno può in qualche modo mettersi a tavolino, perché sono cose solo a tavolino, e ragionare sui fondamenti che uniscono branche della fisica che sono diverse, ma che dovranno trovare una convergenza a livello concettuale. Appunto, quando diciamo la gravità deve essere quantizzata, è una cosa difficile da esprimere, nel senso che la gravità si manifesta solo su scala cosmica. Nell'atomo il protone e l'elettrone sono legati attraverso la forza elettromagnetica. La forza gravitazionale che si esercitano è 10 alla, non so, meno 40 volte quella elettromagnetica, però se penso di avvicinarli virtualmente a dimensioni della lunghezza di Planck, per l'appunto, allora questa lunghezza di Planck è la scala su cui la forza gravitazionale tra due particelle elementari diventa confrontabile con la forza elettrica. E quindi in qualche modo lì e il comportamento quantistico della materia in presenza di un campo gravitazionale su piccola scala, su scala microscopica, è una cosa che non sappiamo ancora descrivere e che può aprire enormi altri orizzonti, perché lì noi non abbiamo nessuna osservazione. Cioè la meccanica quantistica, pur folle che sia, perché è veramente una follia a livello di, cioè, molto poco intuitiva, è stata confermata a livello di laboratorio fino a, è la teoria più meglio testata e più predittiva che esiste nell'universo, per cui insomma non è che ce la siamo inventata, e quindi ha un riscontro oggettivo, mentre questo è ancora un territorio di grande speculazione teorica. E vi ringrazio, perché devo essere stato